Sono le 11, una buona giornata a tutte e tutti da Radio Popolare. Questa è Pubblica, Lele Liguori. Comincio questa mattina con il condividere con voi e con i miei ospiti, la mia ospite, un'esperienza personale, chiamiamola così. Per la prima volta, il 25 aprile, la festa della liberazione dal nazifascismo, la festa dell'antifascismo, cade in una fase storica in cui il fascismo, potremmo dire, è, virgolette, in corso. Oppure possiamo dire in cui ci sono in corso diverse manifestazioni del fascismo, oppure una tendenza verso alcuni tratti del fascismo. Questa è un po' l'idea e l'interrogativo, diciamo così, che mi sono posto in questi giorni. Non siamo nel contesto in cui i 25 aprile venivano festeggiati con il fascismo lontano ricordo del passato, quindi il racconto delle nostre madri, dei nostri padri. Non siamo nemmeno in quel contesto in cui i 25 aprile, le feste dell'antifascismo, appunto, venivano festeggiate avendo davanti a sé lo spettro di un ritorno possibile nell'immediato futuro del fascismo. Penso ad esempio al 25 aprile del 1994, ai timori per ciò che rappresentava l'arrivo a Palazzo Chigi di Silvio Berlusconi, il tycoon con quell'origine molto discussa dei suoi patrimoni, colui che politicamente aveva sdoganato la destra fascista in questo paese, come l'aveva chiamata proprio lui, però soltanto qualche anno dopo parlava appunto dei suoi alleati di governo come i fascisti. Quindi che cosa possiamo dire quando ci riferiamo al fascismo in corso? Beh, io mi riferisco ad un contesto italiano ed internazionale, occidentale soprattutto, in cui i governi e i loro leader si ispirano a forme autoritarie di potere, il ridotto peso del Parlamento, la concentrazione e non la separazione dei poteri. Ad esempio in Italia la concentrazione in capo alla Presidenza del Consiglio era dimostrata da quel progetto del premierato che forse non arriverà mai a un voto definitivo di un'aula parlamentare. E poi la riduzione del ruolo degli enti di controllo, le limitazioni alla libertà di stampa e alla manifestazione del dissenso nelle piazze. Oggi ci sono forze politiche di governo che si ispirano a forme gerarchiche di relazione, prima gli italiani ad esempio, oppure a differenziazioni razziste tra le persone. E poi un'idea corporativa della società, quell'idea di welfare che è soltanto per i più poveri tra i poveri. Dunque, per riassumere, questo 25 aprile, la festa della liberazione dal nazifascismo e per estensione potremmo dire appunto la festa dell'antifascismo, cade per la prima volta in un contesto in cui il fascismo è presente, perché ci sono leader che si ispirano appunto a forme di governo della società che sono e che tendono al fascismo. Tra l'altro, proprio in questi giorni, non so se l'avete sentito anche voi, è stato diffuso il programma dettagliato dell'AfD, dell'Alleanza per la Germania, l'estrema destra neonazista tedesca, che è primo partito secondo i sondaggi in Germania, che, come dicevo appunto, ha pubblicato un proprio programma di governo. Oppure il manifesto in 22 punti di Palantir, la società che si siede al cospetto di Donald Trump fornendogli un po' l'infrastruttura per una governance del controllo, cioè a dire una marea di dati che diversamente non si riuscirebbero a raggiungere. Allora, voglio partire da qui con i miei ospiti che ringrazio per aver atteso e che presento subito. Buongiorno e benvenuta la professoressa Isabella Insolvibile. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno e benvenuto anche al professor Giovanni De Luna.
Buongiorno.
E buongiorno e benvenuto anche al professor Paolo Vignola.
Buongiorno, buongiorno.
La professoressa Insolvibile è storica, studiosa in particolare della Resistenza italiana, docente all'Università Telematica Mercatorum. Il professor De Luna è stato ordinario di storia contemporanea all'Università di Torino, ha pubblicato moltissimi libri ed è stato un nostro commentatore, direi, professor De Luna, da una trentina d'anni circa. mese più,
sì, più o meno, sì.
Mese meno.
Non me lo dica, non me lo dica.
E poi il professor Paolo Vignola, che invece è assegnista di ricerca in filosofia morale all'Università degli Studi di Bergamo ed è uno studioso di microfascismo, fascismo molecolare. Ci faremo poi spiegare bene nel dettaglio di che cosa si tratta. Allora, io comincerei con lei, professor De Luna. È stata una visione la mia, l'idea che per la prima volta ho la sensazione che questa giornata del 25 aprile, che resta ovviamente fondamentale ed importante, ha dentro quell'aspetto particolare, e cioè che cadrà in contemporanea, in costanza di una forma di fascismo che è presente non solo nel nostro paese. Cosa ne pensa?
Ma io direi che noi dobbiamo riflettere su un dato, cioè, certamente il contesto è quello che lei ha descritto in maniera molto efficace, però da parte nostra noi dobbiamo difendere il 25 aprile a tutti i costi, e quindi il rischio che corriamo non è tanto quello di una obliterazione di quella data, di un oblio che discende sulle vicende del passato, ma quanto quello di una melassa istituzionale che avvolge tutto e tutti, tipo la seconda carica dello Stato, il nostro Presidente del Senato, la Russa che dice che va al cimitero a onorare sia i morti di Salò che i morti partigiani. Ecco, quel tipo di melassa lì no, quello non ci serve. Noi dobbiamo partire da un dato: il 25 aprile appartiene indipendentemente dal contesto a cui lei faceva riferimento, al passato, appartiene al Novecento, è una data che non è sempre stata il sismografo di una crisi, di un sistema politico ballerino, non è mai stata pacificata, non è mai stata la data di tutti gli italiani. Lei faceva riferimento al 94 e alla grande manifestazione del 25 aprile a Milano dopo l'avvento di Berlusconi. Io le potrei citare il 55 nel decennale della Resistenza, sempre a Milano, Monsignor Montini, che sarà il futuro Paolo VI, che dirà esattamente quello che dice la Russa adesso: tutti i morti sono uguali. Oppure potrei citarle il ministro della pubblica istruzione Ermini, che nel 55 fa una circolare ai professori degli studi invitando il 25 aprile a festeggiare nelle scuole non la liberazione ma la nascita di Guglielmo Marconi. Insomma, il 25 aprile non è mai stata una data pacificata. Il problema è che si è allungata nel tempo, perché come tutte le date novecentesche rimane impigliata in quella che era la sensibilità di allora, e che era una sensibilità molto netta, tutto il bene avevamo di fronte, anzi tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. La canzone di Italo Calvino,
oltre il ponte, sì.
C'era tutto il male, era il nazismo, era la sopraffazione, la gerarchia, la disciplina, la strage, l'olocausto, la Shoah, e tutto il bene invece era la democrazia, la libertà, il riafferrare la propria sovranità individuale. Ecco, questo 25 aprile può essere, come dire, in qualche modo recuperato soltanto attraverso il rapporto con la Costituzione. Non possiamo più festeggiare la fine della guerra, non possiamo più festeggiare la vittoria dei partigiani, perché sono tutte cose troppo lontane. Quello che bisogna festeggiare è l'attualità della nostra Costituzione e di un processo costituente che proprio il 25 aprile nasce direttamente dall'insurrezione popolare. Ecco, su questo io sono molto netto, cioè gli attacchi a cui lei faceva riferimento alla Costituzione, lo stesso referendum popolare che c'è stato poco tempo fa, come dire, rendono evidente un solido rapporto tra gli italiani e la Costituzione, e noi su questo dobbiamo lavorare, dobbiamo, come dire, farci paladini di quella carta, perché in quella carta c'è lo spirito della resistenza, e c'è lo spirito dei partigiani.
Professoressa Isabella Insolvibile, allora a lei chiedo la stessa cosa sostanzialmente, riprendendo il punto che qui non è ovviamente in discussione la forza non solo evocativa, politica direi, del 25 aprile, ma la cosa su cui volevo una vostra breve riflessione è il punto di inizio di questa chiacchierata, e cioè dire se in questo anno particolare non si avverte una sorta di una novità, un qualcosa di inedito, e cioè che questa festa della liberazione cade in costanza di una presenza, di una idea del fascismo che sicuramente, dico io, è più forte di quanto non lo sia stata nel corso degli ultimi 80 anni. Partiamo da qui, professoressa Insolvibile.
Non so, io condivido molto quello che ha detto il professor De Luna, come potrei altrimenti del resto. È sempre stata una festività combattuta il 25 aprile, c'è chi dice che sia divisiva, ma è divisiva solo per chi non si riconosce appunto nei valori dell'antifascismo, però non è mai stato semplice in tutta la storia della Repubblica Italiana condividere questo tipo di sentimento. Qual è il problema oggi? Il problema oggi non sono le affermazioni di Ignazio La Russa, del Presidente del Senato, se non lo sarebbero molto meno se lui non fosse la seconda carica dello Stato, perché ci ha abituato a questo tipo di affermazioni pubbliche, le fa regolarmente per il 25 aprile, per il 24 marzo, l'anniversario delle Fosse Ardeatine, è quasi una tradizione insomma questa difesa dei fascisti da parte sua. Il problema è che un tempo essere definiti fascisti veniva percepito come un'offesa anche quando lo si era veramente, ma lo si nascondeva, ecco, si facevano le querele. Oggi invece è un dato rivendicato, ed è un dato rivendicato perché le alte istituzioni, non soltanto del nostro piccolo paese, ma le altre istituzioni del mondo rivendicano questa cosa. I leader esteri che fanno il saluto nazista non fanno quello romano perché probabilmente quello fascista romano è ritenuto provinciale, mentre quello nazista è più riconoscibile, ma non si nascondono, lo fanno pubblicamente. Questo è il problema. Il fatto che il fascismo sia così forte oggi e affascinante, affascini, c'entra molto con la storia, con la conoscenza della storia o la sua ignoranza, in due sensi. Da un lato ci sono tanti che rivendicano il fascismo come un'alternativa alle debolezze della democrazia, perché non sanno davvero cos'è stato il fascismo, cos'è stato il nazifascismo per la storia del mondo, non sanno il portato di violenza reso sistema, il razzismo, la repressione di ogni dissenso, la guerra, che cosa, non se lo ricordano più che cosa è stata la guerra, la seconda guerra mondiale per il mondo. Dall'altro, in generale, non si sono fatti in senso complessivo i conti con la storia. Noi siamo un paese perfetto per fare questo esempio. Noi non abbiamo mai fatto i conti con la storia, e nonostante gli sforzi di noi storici, e davvero ne facciamo tanti, il fatto di non fare i conti con la storia ha provocato una gravissima continuità degli uomini, ma anche delle mentalità. Il fascismo non è quello di allora, il fenomeno storico, è quello che si è riadattato ai tempi, e lo ha fatto con una grande facilità, perché molto più dell'antifascismo, con una grande spregiudicatezza, perché il fascismo, a differenza del suo opposto, l'antifascismo, non ha un'etica, quindi è capace di modificarsi e adattarsi ai tempi. Noi purtroppo, noi italiani, noi europei in senso più generale, e altri, noi occidentali in senso più complessivo, non abbiamo fatto i conti con il nostro, con le corresponsabilità. Noi italiani siamo ancora convinti, se lei chiede in giro all'opinione comune, sostanzialmente di essere brava gente.
E allora chiedo tra l'altro una cortesia, un dettaglio tecnico, se potete mutare il vostro microfono quando siete nella fase di ascolto, diciamo così, e non di parola, perché si sentiva un fastidioso rumore. Ma adesso chiedo, e vado dal professor Paolo Vignola, dicevamo filosofo, studioso di microfascismo e fascismo molecolare. Il suo approccio non è quello di uno storico, prima abbiamo sentito una storica, è uno storico, il suo è un occhio che diciamo così, guarda con una direzione diversa rispetto a quella del professor De Luna e della professoressa Inselvibile. Tra l'altro siamo rimasti prima in sospeso con una definizione di che cos'è il microfascismo, il fascismo molecolare che lei studia.
Sì, buongiorno, guardi, prima di parlare del fascismo molecolare, intanto volevo dire che mi trovo assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto, col professor De Luna e la professoressa Inselvibile, e non ho chiaramente la loro autorialità, però ci tengo a ricordare che io tra il 2009 e il 2011 sono stato l'assistente del presidente nazionale dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Raimondo Ricci, che era stato un partigiano ed era stato anche deportato a Mauthausen, e quindi ho avuto la fortuna di conoscere tanti partigiani, tante staffette, e di vivere come con l'immaginazione almeno la loro resistenza, e di credere che la società democratica si sarebbe fatta trovare, diciamo, pronta nel caso, diciamo, remoto di un ritorno del fascismo. Evidentemente era una pia illusione, visto che oggi a governare sono proprio i nipoti dei gerarchi fascisti, che i saluti romani diventano folklore, che la resistenza è ridicolizzata, che uno può sentirsi, diciamo, un po' fascista e chiedere che la sua libertà di idee venga rispettata, che la Costituzione è sempre sotto attacco, che il governo legittima il genocidio, promuove la remigrazione e appoggia chi si dichiara fascista, ad esempio come Trump. E poi oggi l'ANPI ha anche altri problemi, e quindi, diciamo, il famoso detto senza memoria non c'è futuro, che era lo slogan dell'ANPI in quegli anni di berlusconismo, diciamo che va un po' in cortocircuito. Ecco, io sì, sono studioso di filosofi come Félix Guattari, Gilles Deleuze, che hanno analizzato il rapporto tra desiderio e politica, e mostrando appunto come esista, specie nelle società democratiche, una forma appunto di fascismo molecolare. Cosa vuol dire? È un fascismo che si trasmette per contagio affettivo, per contagio simbolico, è un fascismo pulsionale, è un fascismo che ha bisogno del riconoscimento, e a che vedere con le relazioni interpersonali. In questo senso è molecolare, si nutre delle relazioni interpersonali e dissemina l'odio verso chi? Verso la diversità, che sia lo straniero, che sia la diversità sessuale, che sia la diversità politica, che sia qualsiasi forma di opposizione. Legittima la violenza privata, ad esempio, legittima la guerra in tutti i sensi, legittima l'attacco preventivo alle minoranze e appunto a ogni opposizione politica. È questa la molecolarità di una pulsione che viene detta fascista, e non avviene solo per bocca o per mano dei politici al governo, che hanno il monopolio, diciamo, della violenza. Hanno il monopolio della violenza e hanno il monopolio sulla violenza, su stabilire che cosa è violenza, e chi è violento. E tutto questo però appunto si diffonde in modo davvero pulsionale in ogni ambiente, dalla casa al lavoro, alla scuola, allo sport, sui mezzi pubblici, negli eventi culturali. Ecco, di fronte a questo tipo di microfascismo occorre sviluppare una forma di antifascismo. E c'è da dire questo, che mai come in questo momento le sirene, diciamo, le sirene d'allarme dell'antifascismo, quello storico, e dell'antifascismo che si occupa di problemi micropolitici suonano fortissimo, ma nessuno le sente. E questo è il problema di quello che viene detto il tecnofascismo, secondo me, quando ci si riferisce a Peter Thiel, a Musk, a Trump, si fa riferimento appunto a questa oligarchia razzista, suprematista. C'è un termine che si usa, che è nazionalcapitalismo, come il nazionalsocialismo e il nazionalcapitalismo, no? E quindi, diciamo, che cosa succede con questo tecnofascismo? Da un lato promuove slogan e appunto ideologemi, ma la cosa più importante, ed è qui il legame con la tecnologia che si fonde con questa dimensione molecolare, è che canalizza, orienta, polarizza, manomette le relazioni, la comunicazione, ogni forma di dissenso, agisce sugli affetti. Pensiamo alla post-verità, alla fake news, ai deepfake, all'uso dell'intelligenza artificiale. Questo è il piano micropolitico della quotidianità su cui agisce questa forma di contagio, dove si sterilizza la critica, si fomentano i deliri paranoici, i deliri razziali, l'antisocialità
diffusa. Tutto questo, Paolo
Vignola,
purtroppo il tempo sta correndo rapidissimamente, non ce ne siamo neanche resi conto, io almeno non me ne sono reso conto, e quindi grazie Paolo Vignola per questo suo, diciamo così, approccio che ci ha raccontato nei dettagli, e per il quale la ringrazio, perché voglio tornare rapidamente, ci restano 2 minuti a testa, Insolvibile De Luna purtroppo, e voglio tornare dal professor De Luna perché c'è un punto su cui mi interessa sapere la sua e la vostra opinione anche di Insolvibile, andiamo così a chiudere la trasmissione, e quanto ad esempio sostiene in questi giorni, che è uscito il suo ultimo libro, Tommaso Montanari, lo storico dell'arte, e che ha studiato a questo proposito il fascismo, dice lui molto nel dettaglio, e il titolo di questo suo libro è La continuità del male, che rilancia un'idea che il fascismo in questo paese, in Italia, non se ne sia mai andato per davvero, e cioè sia qualcosa di permanente nelle idee guida, nel vocabolario che usa, perfino nella morale del fascismo, dice Montanari, è quello di sempre, non è il fascismo eterno, è una cosa diversa, ma ci sono dei tratti che si ritrovano in maniera costante, dice lui. E voglio sapere al professor De Luna che cosa ne pensa con questo tipo di, virgolette, ritratto del fascismo.
E soprattutto ho apprezzato il suo metodo filologico, certamente importato dalla disciplina in cui lui insegna, che è quella della storia dell'arte, perché lui fa un riscontro testuale, testo per testo, documento per documento, delle singole affermazioni di Fratelli d'Italia, mettendole in relazione alle affermazioni contenute nel programma del fascismo. E devo dire che è molto sconcertante il risultato finale, perché effettivamente ha perfettamente ragione. Però, tornando al fascismo molecolare di cui parlava Vignola prima, vorrei soltanto dire che alla base di quel fascismo lì c'è la paura del diverso, la paura dell'ignoto, la paura della globalizzazione, la paura di rompere, di andare oltre i confini del proprio paese, c'è la paura in generale, ecco, noi quella paura che dobbiamo combattere. Io vorrei che ci fosse un briciolo di speranza nelle cose che diciamo, e sul nesso tra 25 aprile e Costituzione credo che noi possiamo lavorare ancora molto di più che in passato.
E allora alla studiosa della resistenza italiana Isabella Insolvibile chiedo di andare a chiudere la nostra chiacchierata di questa mattina con un pensiero sul 25 aprile di dopodomani. Lei con che spirito parteciperà alla festa della liberazione?
La festa più importante del nostro paese resta questo, un giorno in cui io faccio gli auguri ai miei cari e anche alle persone con le quali ho l'onore di parlare in quell'occasione. È vero, il fascismo non se n'è mai andato, rimane, si riadatta, però anche l'antifascismo è molto forte, la nostra cultura antifascista ci sta difendendo, continua a difendere la nostra Costituzione, e questo è lo spirito del 25 aprile.
Bene, allora io ringrazio moltissimo i miei ospiti, grazie alla professoressa Isabella Insolvibile, storica, studiosa, come dicevamo, della resistenza italiana, insegna all'Università Telematica Mercatorum. Buona giornata e a presto.
Arrivederci.
Grazie anche al professor De Luna, storico, buona giornata anche a lei e a presto professore.
Grazie a voi, buongiorno.
Buona giornata anche a Paolo Vignola, professor Vignola, una buona giornata anche a lei, ricordavamo appunto filosofo dell'Università degli Studi di Bergamo, a presto e buona giornata.
Buona giornata, grazie, a presto.
Minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. Voglio concludere la puntata di questa mattina con un promemoria, parlando di altro, ma forse soltanto relativamente di altro. Un promemoria perché domani, venerdì 24 aprile, torna alla Casa della Cultura qui a Milano il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia, organizzato dalla Casa della Cultura, dal Centro di Ricerca Human Hall dell'Università Statale qui di Milano, da Castelvecchi Editore, insieme all'Osservatorio Autoritarismo e a Libertà e Giustizia con Radio Popolare, che è media partner. Dicevo quindi domani, venerdì 24 aprile, alle 18 alla Casa della Cultura, che si trova qui a Milano in via Borgogna al 3. Lo Stato nazionale e i suoi mali è il titolo di quell'incontro, che è anche il titolo dell'ultimo libro dell'antropologo Michael Herzfeld, che sarà ospite principale dell'incontro qui alla Casa della Cultura. E allora vi propongo, prima di salutarvi, un profilo scientifico di Michael Herzfeld, fatto da Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi Editore.
Michael Herzfeld è un antropologo di fama internazionale, professore emerito alla Harvard University e alla Leiden University. Le sue ricerche hanno profondamente influenzato l'antropologia politica e l'antropologia dello Stato, soprattutto i suoi studi sul nazionalismo, la burocrazia, il patrimonio culturale e la vita quotidiana nelle società mediterranee ed asiatiche. Herzfeld vanta un'esperienza molto ampia di ricerca sul campo in diversi paesi del mondo, dall'Italia alla Grecia, dalla Thailandia agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, e tra i suoi contributi più noti ci sono le ricerche sull'identità nazionale greca, sulla produzione sociale dell'indifferenza burocratica e sulle forme di cittadinanza ai margini dello Stato. Dal 2021 poi è cittadino onorario della Grecia, ha ricevuto diversi premi, dottorati honoris causa e è autore di moltissimi libri. Quello di cui parleremo alla Casa della Cultura di Milano è intitolato Lo Stato-Nazione e i suoi mali, uscito per Castelvecchi, e pone un interrogativo cruciale sul valore o meno dello Stato-Nazione, del nazionalismo. Ed è un libro importante perché decostruisce concetti come razza, cultura, identità, patrimonio, che spesso vengono usati come strumento politico per alimentare l'odio verso l'estraneo e creare marginalità ed esclusione sociale.
Grazie a Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi Editore. Come avete sentito anche dalle sue parole, il collegamento con ciò di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione c'è e come. Una sintesi poi dell'incontro alla Casa della Cultura di domani sera alle 18. Lo potrete sentire nel corso della programmazione di Pubblica la prossima settimana. Il 30 aprile prossimo ci sarà la sintesi appunto dell'incontro di domani. Ricordo, domani l'appuntamento è alle 18 alla Casa della Cultura qui a Milano, via Borgogna al 3. Sono le 11:27 minuti, chiudiamo la puntata di oggi. Noi ci risentiremo lunedì prossimo, quindi vi auguro a tutte e a tutti un buon 25 aprile e a lunedì.